Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno e bentornati a Prisma qui su Radio Popolare, sono le 9 e un minuto. Buongiorno da Lorenza Ghidini
e da Roberto Maggioni, ciao.
Una puntata in cui in apertura ci occuperemo di ambiente, non poteva che essere così dopo quello che è successo ieri all'Europarlamento, il caos, la maggioranza spaccata sul Green Deal proposto dalla Commissione europea, che ha preso una brutta botta, diciamo che il Parlamento ha fatto capire che questo processo va rallentato.
Sì, però gli ha anche detto che alcune cose vanno migliorate, ecco, sul fronte della transizione climatica. Sull'auto invece siamo di fronte, forse poi l'iter non è ancora finito, però a un passaggio storico.
E certo, perché dal 2035 non potranno più essere vendute le auto a benzina e diesel, lo avete sentito anche nel nostro giornale radio. Da qui partiremo questa mattina per poi tornare naturalmente anche alla guerra in Ucraina. Sarà con noi Alberto Negri per commentare il flop, non so come considerarlo. Adesso chiederemo poi a lui il summit ad Ankara tra Lavrov e i turchi per la questione del grano. Insomma, l'accordo non c'è fra russi e ucraini, quindi anche se il piano per il grano c'è, passi avanti per ora non ne sono stati fatti.
Rischia di restare nei silos ucraini ancora per un bel po' il grano. E poi andremo nelle università, dove siamo a fine anno ovviamente, ma si sta formando un movimento, insomma possiamo azzardare a definirlo così, di lavoratori precari che discutono, hanno un'assemblea oggi a Pisa, discutono delle loro condizioni di lavoro, e quindi ci sarà da aspettarsi qualcosa anche, immagino, a settembre con la riapertura poi dell'anno scolastico.
E in chiusura, una faccenda di cui si parla sempre molto poco, pensate che dal 2017 sono stati oltre 40 i processi per abusi sessuali nel mondo sportivo italiano, processi a carico di tesserati di varie federazioni sportive italiane. Allora, il governo pochi giorni fa ha lanciato un'iniziativa di sensibilizzazione, un sito dedicato, insomma ci sembra interessante e importante parlarne, proprio perché gli abusi sessuali nel mondo dello sport sono un po' una questione abbastanza sottaciuta normalmente. L'obiettivo lo conosciamo, il taglio delle emissioni del 55% entro il 2030, raggiungimento della neutralità climatica nel 2050. Il Green Deal della Commissione europea passa, insomma, poco a poco al vaglio dell'Europarlamento, poi passerà anche in mano a il negoziato, insomma passerà al Consiglio europeo, quindi ai governi, lì forse sarà il passaggio più delicato, no? Però ieri è successo qualcosa di molto interessante, che appunto, come dicevamo, riguarda sia il settore dell'automotive, molto impattante evidentemente per l'inquinamento, ma non solo. È con noi Matteo Leonardi, cofondatore e direttore esecutivo di ECCO, che è un think tank italiano che si occupa appunto di politiche ambientali. Buongiorno Leonardi.
Buongiorno.
Ecco, partiamo dall'automobile, perché appunto dal 2035 la vendita di auto nuove a benzina, diesel e GPL sarà vietata nell'Unione Europea. Questo lo possiamo definire un passaggio storico?
Sì, è un passaggio assolutamente storico e anche un passo avanti molto importante del Green Deal, anzi il primo passaggio di tutto il pacchetto Fit for 55, che è il pacchetto di implementazione del Green Deal, che è passato anche dal Parlamento, perché in giornata avevamo avuto un rallentamento sulla parte dell'ETS, mentre invece sulla parte dei trasporti l'approvazione è stata abbastanza, non dico facile, ma abbastanza inequivocabile. Importanti emendamenti proposti dalle parti più conservatrici non sono passate e il pacchetto ha tenuto il suo significato e la sua volontà di impatto nel settore dei trasporti.
Il passaggio poi al Consiglio europeo, diciamo così, il negoziato tra i governi sarà una parte sicuramente una fase delicata, no? Dove possiamo anche immaginarci che le case automobilistiche, le grandi lobby, possiamo dire con una semplificazione del motore a scoppio, forse potrebbero avere occasione di fare più presa?
Beh sì, evidentemente nel gioco della politica, di solito il Consiglio europeo è più prudente rispetto al Parlamento, però è anche vero che, come si è visto durante la mattinata, la questione ambientale energetica è diventata il cuore della questione politica e quindi diluire un pacchetto clima significa prendersi una grossa responsabilità politica di fronte a un Parlamento che invece ha approvato una norma, direi abbastanza inequivocabile, la rinuncia totale alla vendita delle macchine a combustione interna, cioè delle macchine a motore che conosciamo oggi, è per il 2035 senza eccezioni.
Sul fatto che l'auto elettrica sia meno impattante c'è, come dire, un certo consenso o anche qui ci sono dei distinguo? Leggevo oggi il ministro per la transizione ecologica Cingolani che avrebbe voluto una riforma più blanda, che ad esempio tirava fuori la questione dei carburanti sintetici meno inquinanti. Dice il ministro che l'Italia è grande produttrice, invece altri paesi che sono più avanti con l'auto elettrica snobbano questi carburanti sintetici.
Ma diciamo, inquadriamo bene un po' la differenza tra carburanti sintetici e il ruolo che i carburanti sintetici potrebbero avere nel settore dei trasporti, che non è, come ha votato ieri il Parlamento europeo, non è significativo, anzi è controproducente nel settore delle automobili. I carburanti sintetici sono comunque impattanti e comunque la disponibilità di carburante sintetico, che ha a che fare con dei feedstock vegetali, quindi organici, è in competizione con altri settori, quindi che sia il settore della chimica, che sia il settore della plastica, che sia anche il settore dei combustibili per industria. Nel momento in cui invece nell'automotive abbiamo un'alternativa che comunque abbiamo detto deve essere il 100% al 2035, che è quella elettrica, che è meno impattante, perché nel 2035 ricordiamoci che i sistemi elettrici saranno sostanzialmente, prevalentemente net zero, come è stato votato anche dall'Italia in G7, come è stato accordato anche l'Italia a livello di G7, quindi i paesi G7 hanno un obiettivo di avere net zero, quindi emissioni nulle praticamente a 2035 dei sistemi elettrici. Se il sistema elettrico alimenta il sistema dell'automotive, evidentemente il sistema dell'automotive sarà completamente decarbonizzato.
Se il sistema elettrico che alimenta le batterie delle automobili è prodotto con energia rinnovabile e sostenibile?
Assolutamente sì, oggi solo nel sistema italiano le energie rinnovabili nel settore elettrico sono al 35-40%, entro il 2030 dovranno essere attorno al 70-75%, al 2035 dovranno essere prossime al 90-100%, e quindi il settore elettrico condurrà il settore della mobilità alla completa decarbonizzazione. Mettere dentro, come è stato presentato ieri, un emendamento per mantenere ancora al 2035 35, il 10% di motore termico, seppur alimentato da biocombustibili, era una distrazione, ma proprio rispetto alla richiesta di innovazione di tutto il settore auto, ed era anche un rischio proprio di segnale rispetto all'industria dell'automotive, che mi sembra da oggi non abbia più i dubbi circa la volontà politica ad arrivare a quell'obiettivo entro quei tempi.
Ci ha raggiunto in diretta Simone Marinelli, responsabile auto della FIOM CGL. Leonardi, lei resti in linea perché poi andiamo anche sulla questione delle quote di emissione, su cui ieri c'è stato un discreto caos all'Europarlamento. Buongiorno Marinelli.
Buongiorno.
Senta, l'Italia, gli impianti, le fabbriche italiane, tutto il settore per esempio importantissimo della componentistica, è pronto per questa riconversione? A che punto siamo? Mi pare che adesso poi chiaramente non è che abbia molto senso ragionare sulle singole cause automobilistiche, però che per esempio Fiat Stellantis non abbia granché investito sull'elettrico in questi anni.
Allora, faccio intanto una piccola premessa su quello che è successo ieri in Parlamento, che secondo noi è un atto assolutamente importante, perché finalmente si dà gambe e certezza al settore di quello che saranno effettivamente gli obiettivi da qui al 2035, cosa che ci serviva sicuramente. Poi il problema che si è generato ieri mattina rischia di mettere un po', diciamo, in dubbio il percorso, e tra l'altro noi come FIOM, come segnalato europeo,
a quale problema si
alle quote di emissioni, cioè allo scambio di quote di emissioni, perché quello che non è stato approvato ieri, che quindi è stato rimandato in commissione poi europea, noi avevamo chiesto come come sindacato europeo, ovviamente anche condividendolo come FIOM, di utilizzare quelle quote per creare un fondo per il sostegno alla transizione tecnologica ed energetica, perché poi quello serve, no? Cioè, bisogna fare, come dire, scegliere l'obiettivo, ma poi accompagnare anche al cambiamento. Noi come paese non stiamo messi benissimo per le ragioni che lei diceva, cioè da un lato i ritardi nell'investimento di FCA sull'elettrico. Oggi diciamo Stellantis sta un po' accelerando su quelli che sono anche gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea, però è chiaro che i nostri stabilimenti ancora non hanno produzioni in essere, se non la 500 elettrica a Mirafiori e modelli ibridi che si stanno costruendo a Melfi e a Mirafiori stessa. Quindi bisognerà sicuramente accelerare da un lato e dare poi la possibilità alle aziende della componentistica pure di fare investimenti. Noi per questo stiamo chiedendo a gran voce, ma lo facciamo anche col sistema delle imprese, che si apra immediatamente un tavolo di dialogo col governo, perché oggi abbiamo l'obiettivo ma non abbiamo gli strumenti per raggiungerlo come paese, e quindi occorre su quell'obiettivo lì fare ragionamenti di politica industriale del settore, e soprattutto poi individuare strumenti che ci possano portare a quell'obiettivo, ovviamente tenendo conto di una cosa, che dovremmo cercare di proteggere il più possibile la nostra industria, perché noi siamo anche capaci, abbiamo le competenze, abbiamo le professionalità per cogliere questa sfida. Questa può essere un'ottima opportunità per il nostro paese per rilanciare il settore dell'auto. Dall'altra dobbiamo porci, come dire, appunto come obiettivo quello della tutela dell'occupazione, quindi la tutela dell'industria e dell'occupazione sono i due obiettivi, insieme a quelli ovviamente delle emissioni, che devono guidare il confronto con le parti sociali, con le aziende, con il governo, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministri competenti.
Ma è possibile stimare quanti posti di lavoro sono a rischio? Cioè, avete fatto...
Allora, stamattina leggevo che per fare l'auto elettrica serve il 30% di lavoro in meno. Ammazza.
Allora, alcune indagini dicono questo, perché effettivamente un motore elettrico è molto meno complesso di un motore endotermico, ha almeno un terzo di componenti in meno. Però si aprono anche diverse altre opportunità, no? Rispetto all'elettrificazione. Le auto saranno sempre più tecnologiche, avranno sempre più bisogno di sistemi informatici, ovviamente ci sarà le batterie che dovranno alimentare, c'è tutta l'infrastruttura.
Si dovrebbero creare anche altri lavori, altre competenze.
Sicuramente altre opportunità. Bisogna anche ragionare sulla economia circolare, perché quello deve essere un ragionamento che dobbiamo fare come paese e come Unione Europea, perché c'è un grosso problema di approvvigionamento di materie prime, no? Allora, opportunità se ne possono aprire, ma bisogna capire come farlo, perché il problema qual è? Il rischio qual è che corriamo noi come paese? E si potrebbe chiudere una fabbrica che magari oggi lavora per la componentistica dell'endotermico. Faccio il caso di Vitesco a Pisa, che è uno stabilimento ex Continental che fa iniettori per i motori endotermici, e magari si apre una fabbrica che fa centraline, batterie o software, ma non nel nostro paese, ma da un'altra parte. Allora, a livello europeo magari il conto, come dire, di perdita occupazione è a zero, ma come paese dobbiamo stare attenti a ragionare come facciamo queste transizioni qua per mantenere sui territori quell'occupazione e permettere la trasformazione dell'industria.
Serve una regia pubblica forte, un piano nazionale forte. Un'ultima cosa volevo chiederle, Marinelli, ma modificare, ecco, gli impianti che oggi fanno auto a motore a scoppio è cosa complessa? Come avverrà questo passaggio?
Sicuramente può essere anche complesso, per questo io dicevo servono strumenti di accompagnamento, perché guardate, anche quando si fanno nuovi investimenti su nuovi modelli, quindi non dovendo, diciamo, stravolgere completamente gli impianti, spesso servono 12-18 mesi di transizioni per quegli stabilimenti là che vanno a produrre un nuovo prodotto. E quindi quei mesi lì vanno accompagnati, cioè noi non abbiamo oggi strumenti di accompagnamento dell'occupazione. Abbiamo gli ammortizzatori sociali che peraltro però in molte imprese oggi stanno finendo i periodi di utilizzo. Quindi per questo diciamo il tavolo con il governo serve per individuare risorse pubbliche e private di investimento, ma anche per individuare quegli strumenti che ci accompagnano dentro la transizione, accompagnano il lavoro e i lavoratori.
Ora però,
altrimenti rischiamo che arriviamo al 2035 con la perdita appunto di quella stima che
nel frattempo qualcuno persi per strada chissà quanti lavoratori.
Esatto, sono quelle stime, parlano di 70.000 posti in Italia, perché oggi siamo uno dei pochi paesi europei, soprattutto rispetto a Francia, Germania e Spagna, che non hanno un piano di transizione sul settore.
Grazie Marinelli, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Arrivederci. Simone Marinelli, il responsabile auto della FIOM CGL. Allora, torniamo da Matteo Leonardi, direttore esecutivo di ECCO, quindi gruppo di esperti che si occupa di politiche ambientali. Le chiederei di spiegare bene ai nostri ascoltatori e ascoltatrici questa faccenda del sistema di scambio di quote di emissione. Come lo vorrebbe modificare la Commissione europea, e perché ieri il Parlamento europeo si è spaccata la maggioranza che regge questa Commissione europea, si sono spaccati i partiti, per esempio nel Partito Democratico Italiano hanno votato diversamente. Che è successo? Di cosa stiamo parlando?
No, allora non parlerei di caos innanzitutto, ma ieri si è vista molta politica, finalmente peraltro, su un tema molto importante come si fa a impostare la politica sul cambiamento climatico, e le implicazioni della giornata di ieri sono quelle che in Europa c'è un blocco determinato del gruppo socialdemocratico e verde di mantenere una politica efficace nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, e quindi a votazione finale questo blocco si è unito anche ai climate skeptics, a quelli che pensano che il cambiamento climatico non sia ancora importante, fondamentalmente per rigettare il testo che aveva accorpato degli emendamenti approvati dai climate skeptics e dai popolari, fondamentalmente, che diluivano l'impatto del pacchetto europeo. E quindi a un certo punto Verdi e Socialdemocratici hanno detto: non accettiamo un pacchetto blando sul clima, vogliamo ritornare a discutere sul testo che sia quello definitivo. Ci sono ancora 3 settimane per trovare un compromesso tra le parti, ma la cosa importante è proprio quella che politicamente oggi bisogna scegliere, e l'indicazione c'è stata, è molto forte.
E...
Nel... Sì?
No, prego, finisca, sì.
Nel merito della questione, il merito della questione è stata la riforma dell'ETS, cioè questo sistema di scambio delle quote di emissioni che oggi fondamentalmente distribuisce ancora ai settori industriali gratuitamente le quote di emissione, cioè i permessi di emissioni. Laddove il settore elettrico già paga completamente i permessi di emissioni, i settori industriali che sono sottoposti a concorrenza internazionale oggi ricevono dal legislatore delle quote gratuite per emettere. E la gratuità di queste quote rende il meccanismo meno efficace. Quindi progressivamente l'Europa ha chiesto di ridurre l'assegnazione gratuita ai settori industriali e compensare questo maggior costo, maggior onere per le industrie europee con l'introduzione di tasse all'importazione di questi prodotti soggetti a legislazioni ambientali provenienti da paesi che non adottino dei criteri di reciprocità ambientale, ovvero che non introducano gli stessi oneri ambientali sulle proprie industrie, in maniera tale da proteggere lo sforzo di decarbonizzazione europea rispetto alla concorrenza inquinante di prodotti provenienti da altre parti del mondo. Ieri si è discusso di questa cosa qua, non si è discusso, si è votato su questa cosa qua e in particolare sui tempi e le modalità di fare questo passaggio, quindi ridurre le quote gratuite distribuite all'industria e introdurre un dazio all'entrata per i paesi che non rispettano gli stessi vincoli ambientali. Contestualmente questo meccanismo permette di recuperare le risorse che, come è stato anticipato prima, vanno a alimentare quello che si chiama il fondo sociale, ovvero un fondo che non è libero debito pubblico, ma è vincolato per gli Stati membri per spese per accompagnare i più vulnerabili nella transizione. Questo pacchetto qua su cui c'era già un accordo, è stato diluito durante la mattinata da emendamenti fondamentalmente sulle date e le percentuali di introduzione, in una maniera tale che a un certo punto appunto socialdemocratici e verdi hanno detto: ritorniamo a parlarne. Si ritornerà tra 3 settimane se c'è un accordo, e se no si riproverà a luglio insieme al pacchetto energia.
Molto chiaro, grazie Matteo Leonardi di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci. E dall'interno dell'Europarlamento, sì, invece, sì, secondo lei era un caos quello di ieri. Eleonora Evi, europarlamentare, e tra l'altro è la coportavoce dei Verdi
Verde
italiani, esatto, al microfono di Massimo Alberti.
Caos è la parola giusta, perché abbiamo iniziato con un segnale molto negativo, perché l'emendamento presentato dai popolari che prevedeva di cancellare i permessi gratuiti che sono assegnati appunto all'interno del sistema ETS alle industrie per prolungare e quindi posticipare l'abbandono di questi permessi gratuiti, che lo ricordo sono veramente permessi gratuiti a continuare ad inquinare, a emettere CO2 per determinati impianti. Popolari volevano posporre questo impegno al 2034 rispetto a una proposta della Commissione che proponeva il 2030, per noi assolutamente inaccettabile, e quindi questo primo segnale è molto negativo, ha fatto sì che una coalizione però di gruppi progressisti, tra cui noi Verdi, siamo riusciti a bloccare e a bocciare questo tentativo, e di fatto, bocciando il testo nel suo complesso, ora il lavoro ritorna in commissione per trovare un nuovo accordo, e quindi abbiamo scampato un grande pericolo dal mio punto di vista.
Cosa ha pesato? Hanno pesato pressioni delle lobby del fossile?
Senza dubbio, io voglio veramente dirlo in maniera molto chiara, in queste ultime settimane, in particolare negli ultimi giorni, il Parlamento europeo e gli eurodeputati sono stati letteralmente subissati di email, telefonate, richieste di incontri da parte davvero della gran parte delle associazioni di categoria delle varie industrie coinvolte. E questo davvero una lobby, oserei dire, furiosa. E che dice molto anche del nervosismo presente, ma la lobby, o quantomeno la pressione più forte, io l'ho vista arrivare anche dai governi, penso anche al governo italiano che manda regolarmente le sue raccomandazioni, ed in questo caso soprattutto sul voto sulle auto ha mandato più mail, testi, più informazioni e più vere e proprie raccomandazioni. Questo segna veramente il nervosismo su questi pacchetti, perché su queste proposte legislative, perché il punto è che oggi, ora, i giochi si fanno seri, perché se fino a poco tempo fa, se fino al lancio e al varo del Green Deal si parlava di obiettivi da raggiungere nel lungo periodo e si è votata una legge europea sul clima che fissa gli impegni giuridicamente vincolanti per il 2030 e per il 2050 per arrivare appunto a emissioni nette zero, però quelli sono numeri sulla carta. Ora invece si sta iniziando a parlare davvero di legislazione settoriale e quindi il gioco si fa più serio.
Ed ecco, quindi, da questo punto di vista la domanda che le faccio, su questo secondo voto, quello sulle auto, in qualche modo la pressione del lobby ha funzionato meno, perché Francia e Germania, i due più grossi produttori, sono già piuttosto avanti su un processo di cambiamento e di transizione, e a questo punto però saranno gli stati nazionali che dovranno intervenire, quindi, come dire, il governo italiano un po' alle spalle al muro.
Ora vedremo come andranno avanti i negoziati, perché da adesso poi si parte con i negoziati interistituzionali, quindi appunto nei famosi triloghi, e lì vedremo la voce del Consiglio come sarà, quanto sarà coesa o quanto sarà frammentata. Io credo che oggi però questo secondo voto abbia vinto invece che la paura di un cambiamento, la paura che serpeggiava soprattutto questa mattina, dovuta appunto alle incertezze anche del momento storico che stiamo vivendo, molto complesso. Credo che finalmente invece abbia prevalso il buon senso e la lungimiranza e la consapevolezza che puntare oggi sulla transizione ecologica seriamente e coraggiosamente non serve solo per affrontare la crisi climatica che continua a battere, ma serve anche per creare lavoro e opportunità lavorative. Io credo che questo oggi debba essere raccontato e detto veramente con alta voce, perché qualunque scenario, qualunque valutazione ci dice che certo noi avremo difficoltà e anche perdite di posti di lavoro, nel senso che le industrie e le filiere dovranno riconvertirsi, ma noi dobbiamo evitare che questo accada, e ci sono fior fior di fondi europei, penso anche a InvestEU, penso a tutta una serie di risorse che possono essere messe in campo per riqualificare i nostri lavoratori e abbracciare invece un modello di mobilità pulita che porterà davvero moltissime opportunità occupazionali. E quindi il saldo è sempre positivo, e questo io credo che sia la cosa importante da raccontare e sottolineare, per evitare di avere appunto questa paura, questo timore nel fare la scelta giusta in questo momento storico, perché peraltro, appunto, ripeto, se oggi il settore dei trasporti non cambia radicalmente il modo di produrre, di agire, visto che è una larghissima fetta delle emissioni di gas serra che produce l'Unione Europea, significa non fare la scelta giusta in questo momento storico così importante.
Serve la politica.
Così Eleonora Evi, europarlamentare e coportavoce di Europa Verde.
Alcuni meccanismi non semplicissimi, ma ci sarà modo di riparlarne, anche perché appunto questo pezzo del pacchetto clima adesso torna in commissione ambiente all'Europarlamento, e quindi ci sono ancora tre settimane di discussione e nuovo negoziato su questo punto.
Ci sentiamo dopo il giornale radio, sarà con noi Alberto Negri sulla guerra in Ucraina.
so bad, it's not so bad.
Le 9:40 minuti, rieccoci qui con Prisma insieme fino alle 10:30. Andiamo adesso in Ucraina. Perché? Perché ieri, come sapete, c'è stato l'incontro in Turchia tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo turco. La questione era quella del grano, dei cereali bloccati dall'inizio del conflitto, dell'invasione russa nei porti ucraini, e grano e cereali, insomma, anche dopo questo vertice rischiano di rimanere bloccati in quei silos ancora per un po', alimentando quindi la crisi alimentare e dei prezzi che già stiamo vedendo in queste settimane. Ci ha raggiunto al telefono Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a tutti voi.
Che valutazione fai tu di questo incontro? È stato un fallimento su tutti i punti di, sotto tutti i punti di vista, oppure qualcosa da salvare c'è?
Ma l'accordo non c'è, perché l'accordo si fa in tre, cioè ci doveva essere anche Kiev, l'Ucraina. Non c'era questo incontro c'era il ministro degli esteri russo Lavrov e c'erano i turchi. Senza l'Ucraina non si decide nulla, perché questi porti devono essere sminati, quelli per l'esportazione di grano. Il porto di Odessa, non ci sono solo le mine dei russi davanti, ci sono anche quelle degli ucraini, e gli ucraini non hanno nessuna intenzione di dare le mappe delle mine a qualche entità che poi comincia lo sminamento e può rendere più facile magari ai russi avvicinare il porto di Odessa e gli altri porti ucraini ancora liberi. Poi c'era anche delle difficoltà su chi dovesse essere il garante di questo accordo, doveva essere in parte la Turchia, in parte le Nazioni Unite. Gli ucraini avevano chiesto che fosse la NATO. Ecco, ci sono tanti punti che hanno reso difficile questo accordo, e oltretutto la Russia aveva chiesto che in cambio del suo via libera per esportare il grano ucraino venissero tolte alcune sanzioni. Subito qui naturalmente si sono messi a gridare come aquile, senza considerare che ci sono state delle sanzioni dell'Unione Europea che riguardano per esempio le assicurazioni delle navi, e le navi russe per esempio fanno delle grandi difficoltà a essere utilizzate proprio perché c'è il bando per esempio dell'assicurazione dei Lloyd di Londra. Ecco perché tanti, tutti questi motivi messi insieme, per ora questo accordo non è stato fatto ed è alquanto, come dire, complicato arrivare a un'intesa.
Senti Alberto, non so se è una domanda forse un po' ingenua, ma con le garanzie appunto che siano delle Nazioni Unite, che siano eventualmente della Turchia, secondo te comunque Kiev fa bene a non fidarsi della Russia, che non approfitti appunto dei corridoi aperti per portar fuori cereali, per avvicinarsi alle città costiere? Cioè è effettivamente una questione così difficile da risolvere, o qualche tipo di garanzia potrebbe essere fornita in modo da trovare un accordo?
Ma insomma, un accordo tra Putin ed Erdogan è un accordo tra un brigante e un brigante e mezzo, perché no? Il signor Erdogan non è certo un autocrate differente da, tanto differente da Putin, vedete quello che fa tutti i giorni nel Kurdistan siriano e iracheno contro i curdi. Quindi insomma ci vogliono garanzie per potersi fidare di un'intesa tra Mosca ed Ankara. Fa bene, fa male, purtroppo la situazione è questa qui. Il problema è che tutto questo fa malissimo a tutti quei paesi, e sono tanti, qui si parla di centinaia di milioni di persone che dipendono dal grano ucraino, dal grano russo, e non solo dal grano ucraino e dal grano russo, ma anche dai fertilizzanti, dalle granaglie, dai semi di girasole. Insomma, questa guerra è una guerra che ha messo allo scoperto la dipendenza piuttosto globalizzata che c'era da parte di molti paesi dal punto di vista delle materie prime energetiche, dal punto di vista delle materie prime alimentari. Tant'è vero che il famoso oligarca che produce il russo, che produce nickel e palladio, non è stato messo sotto sanzioni, perché sennò qui si fermano di fare gli automobili e i semiconduttori. Ecco perché questa guerra è grave. È grave e mette in luce un sistema che non è certamente nato oggi e che ha posto l'Unione Europea, paesi del terzo mondo, in uno stato di dipendenza. L'Unione Europea è una potenza agricola che sembra non essere in grado di fare nulla, per esempio.
Ma e questa non dovrebbe essere materia dell'ONU, delle Nazioni Unite? Cioè non dovrebbero agire in...
Prima di tutto questa è una materia che riguarda l'Unione Europea. La dipendenza alimentare di paesi che stanno intorno al Mediterraneo, che ormai dopo questa guerra viene sistematicamente ignorato dalla politica europea e anche americana, e dovrebbe farci riflettere, come ci doveva far riflettere prima la dipendenza dalle materie prime energetiche della Russia, e chiedersi come mai siamo andati a finire così strettamente legati a Mosca da questo punto di vista. E la risposta c'è anche, avendo attaccato l'Iraq nel 2003, avendo sotto embargo l'Iran, che è il secondo produttore al mondo di gas, avendo la Libia che praticamente produce pochissimo gas e petrolio, invece era una specie di pompa di benzina, e ci abbiamo pure un gasdotto noi dell'Italia, è chiaro che si è finiti in mano al fornitore più vicino e anche più conveniente nei prezzi. Ma questo perché? Qual è la radice di fondo? La radice di fondo è che il nostro continente, l'Unione Europea, è un continente che dipende per le proprie forniture di materie prime, soprattutto energetiche, dall'esterno, e non ha una sua autonomia. Questo dovrebbe far riflettere parecchio su quello che insomma è il nostro stato delle cose.
Pensavo all'ONU anche come organismo in grado di mediare, ecco, tra le due parti su questa questione del grano.
Guarda, io che mi ricordi degli ultimi tempi, non mi ricordo una mediazione dell'ONU di un certo rilievo, di successo, purtroppo, pensiamo a tutto quello che è successo intorno a noi. Avete visto per esempio la questione palestinese risolta da qualche mediazione dell'ONU, quella curda risolta da qualche mediazione delle Nazioni Unite? io purtroppo non me la ricordo. E questo ci fa capire di quanto sia stato indebolito questo organismo, che avrebbe dovuto in qualche modo essere quello che mediava sulle crisi internazionali. La mediazione dell'ONU fu richiesta, per esempio, per gli accordi di Minsk, non mi pare di ricordarlo. E quegli accordi di Minsk nel 2014 e 2015, Minsk 2, avrebbero dovuto essere la base politica per poi cercare di arrivare a una ricomposizione di una questione come quella del Donbass. Purtroppo queste mediazioni dell'ONU, io francamente, tristemente, non mi ricordo che abbiano avuto successo, non ci sono neppure state.
Anche questo è vero. Alberto, invece, andando al fronte vero e proprio, diciamo così, sul terreno, il governo di Kiev aspetta altre nuove armi dall'Occidente, no? Soprattutto da, mi pare, americani e inglesi, con le quali, va bene, magari è propaganda, però ritiene di poter recuperare il controllo di Severodonetsk. Secondo te c'è ancora margine per l'esercito ucraino di recuperare, o ormai pian pianino le cose stanno andando, come dire, nella direzione di un controllo del Donbass da parte dell'esercito russo?
Vedo che gli Stati Uniti tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, ribadiscono il loro sostegno militare a Kiev e dicono: continueremo a fornire le armi necessarie per vincere la guerra contro la Russia. Aspettano gli ucraini quelle famose batterie di missili che potrebbero in qualche modo colpire pesantemente le truppe russe, arrivare persino al confine stesso della Russia, colpendo le famose catena logistica che rifornisce l'esercito di Mosca. Quanto c'è di vero, di concreto in questo? Finché non si arriva sul campo, questo non possiamo verificarlo. Mi sembra di vedere, però, da quelle che sono le ultime notizie, che Severodonetsk, che è un punto, come dire, strategico del Donbass, sia in mano russa oramai. Le truppe ucraine stanno, mi pare, valutando il ritiro, anche se sono ancora alla periferia della città. È una battaglia feroce, una battaglia dove ci sono molte vittime, è una battaglia che forse potrebbe in qualche modo costituire una svolta. Perché? Perché la presa Severodonetsk e altre piazzaforti di un certo rilievo, le truppe russe dovrebbero avere poi alla fine il controllo delle oblast, dei due oblast che costituiscono, le due province che costituiscono il Donbass. A questo punto l'obiettivo minimo, militare minimo di Mosca potrebbe dirsi compiuto, e forse cominciare a intravedere quello che potrebbe essere una cosiddetta linea di cessate il fuoco. Ma queste, diciamo, sono più ipotesi che, come dire, certezze.
È ancora prematuro, si vedrà sul campo. Grazie Alberto Negri, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Alberto Negri, editorialista del Manifesto e per anni inviato di guerra.
Woke up this morning, the house was cold. Checked the furnace, she wasn't burning. Went out and hopped in my old Ford. Hit the engine, buddy, she ain't turning. Giving each other some hard lessons lately. We ain't learning. What? The same sad story, that's a fact. One step up and two steps back. But he ain't singing. Girl in white outside a church in June, but the church bells ain't ringing. I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is I'm the same old story, same old act. One step a band, two steps a fire. Thank you.
on and pretending. Last night I dreamed I held you in my arms. The music was never ending. We danced as the evening sky faded to black. One step up and two steps back. One step up.
Qui a Prisma Radio Popolare, ancora una mezz'oretta insieme con voi. Parliamo anche oggi di lavoro precario. Abbiamo parlato molto di salario minimo in questi giorni qui a Prisma, ne parleremo tra l'altro anche domenica alla festa di Radio Popolare con diversi ospiti. Beh, in Italia lo sapete, ci sono... adesso si calcola 3 milioni di lavoratori precari, praticamente siamo al record con l'ultimo rapporto dell'Istat. E, tra loro ci sono anche lavoratori e lavoratrici di vari servizi delle università che vengono esternalizzati.
Eh sì, e dentro gli Atenei si sta formando, poi vedremo insomma se prenderà piede, in che modo. Però insomma si sta formando un movimento con studenti e ovviamente i lavoratori precari. Sono attivi soprattutto a Pisa, ma la cosa si sta estendendo un po' anche in altri Atenei. Adesso siamo alla fine di questo anno scolastico, però poi a settembre le questioni saranno sul tavolo tali e quali, e quindi... ne stanno parlando, e proprio a Pisa ci sarà una prima assemblea che proverà a fare un punto a livello più allargato. Allora, al telefono con noi abbiamo Enrico Sorrentino, che è uno studente di filosofia della Scuola Normale Superiore Sant'Anna di Pisa. Buongiorno Enrico.
Buongiorno.
E abbiamo al telefono anche Vanessa Martini, che è una lavoratrice esternalizzata della biblioteca dell'università. Buongiorno Vanessa.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Cosa vuol dire nel tuo caso, Vanessa, esternalizzata? Cioè, cosa è successo al tuo lavoro?
Ma guarda, intanto niente, insomma, mi volevo insomma ringraziarvi davvero per l'invito ad affrontare insomma un tema così spinoso e articolato come è quello delle esternalizzazioni, che è appunto il tema dell'assemblea pubblica collettiva che si terrà a breve in Piazza dei Cavalieri, alla quale insomma parteciperanno studenti e studentesse, lavoratrici e lavoratori, in una formula diciamo un po' inedita. E fino ad oggi io lavoro sulla parte della biblioteca della Scuola Normale dal lontano 2004 e sono anche delegata della Filcam CGL dal 2018. E che cosa succede nelle esternalizzazioni? Diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni soprattutto, le università, e a partire dalla nostra esperienza, la Scuola Normale Superiore, ma anche le Scuole Superiore Sant'Anna, e così come del resto la maggior parte delle amministrazioni pubbliche, quindi purtroppo in questo caso le scuole d'eccellenza, le università non sono certo un caso isolato, hanno esternalizzato un numero sempre crescente di servizi che vengono definiti integrativi o ausiliari. E niente, insomma, questo è un problema perché in genere appunto sono proprio queste le diciture che fanno pensare a servizi accessori dei quali si potrebbe fare dalla sera alla mattina a meno, cosa che in realtà non è. Ad oggi però va detto infatti invece che questi servizi che vanno dalle pulizie, ai portierati, dalla logistica alle manutenzioni, a parte appunto dei nostri servizi di biblioteca e delle mense, fino ad arrivare, stiamo arrivando anche all'affidamento esterno di alcuni lettorati di lingue straniere, ecco, possiamo dire che non solo questi servizi consentono lo svolgimento di tutte le attività di entrambe le scuole, insieme ovviamente a quelli interni, tanto che se noi appunto in ipotesi dall'oggi al domani eliminassimo tutti i servizi in appalto, entrambe, cioè tutte le università, le scuole, gli enti pubblici che si avvalgono di queste esternalizzazioni si bloccherebbero. Quindi appunto dicevo, non solo questi servizi esternalizzati permettono lo svolgimento di tutte le attività delle università, ma occupano centinaia e centinaia, nel nostro caso, di lavoratori e lavoratrici che purtroppo, come in genere accade negli appalti, trascorrono tutta la propria vita lavorativa senza mai arrivare ad una piena e buona e quindi dignitosa occupazione fatta di contratto full time a tempo indeterminato.
Le conseguenze delle esternalizzazioni quali sono, Vanessa, sia per i lavoratori che per la qualità del
ecco,
servizio?
Infatti poi ci dice anche Enrico dal punto di vista degli studenti come che ricadute ci sono. Vanessa.
Le conseguenze delle esternalizzazioni sono una precarietà di fatto, perché nonostante molti lavoratori abbiano contratti a tempo indeterminato, in realtà sono sottoposti a cambi d'appalto ogni 2, 3, 4 anni e nei momenti di cambio d'appalto, in base alle condizioni con le quali avvengono questi cambi d'appalto, non sono assicurati, non è assicurata la continuità lavorativa, non sono assicurate le stesse, diciamo, il mantenimento dell'anzianità, dello stesso livello, dello stesso numero di ore. Parlo di numero di ore perché uno dei problemi più grossi sugli appalti è che ci sono part-time bassissimi e involontari, cioè non vengono quasi mai proposti rapporti lavorativi full-time, quindi che ti portano ad avere a fine mese un contratto, diciamo uno stipendio decente, ma si parte da contratti dalle 14-16 ore e la media dei contratti si aggira intorno alle 20-22 ore alla settimana, quindi contratti molto bassi che mettono anche in competizione i lavoratori per svolgere le ore supplementari. Svolgere ore supplementari è uno dei pochi modi per riuscire ad arrivare in fondo al mese con un po' di, appunto, con un'integrazione rispetto alla base contrattuale. Questi sono tra i problemi principali. Poi ovviamente la situazione così precaria e fragile si è vista molto bene durante l'emergenza Covid, del Covid, contratti così bassi, potete immaginarvi che in cassa integrazione o in FIS che cosa hanno significato, insomma, arrivavano stipendi intorno alle 100, 200, 300 euro e a volte, anzi molto spesso, sugli appalti cooperative e aziende non anticipavano la cassa integrazione, quindi i lavoratori anche quelle poche 100 euro le hanno viste dopo mesi e mesi.
Ultra penalizzati. Enrico, voi studenti come la vedete questa cosa, che tra l'altro in generale sarete i lavoratori di domani anche in altri ambiti dove pure il precariato c'è, come la state vivendo questa cosa?
Sì, dunque, in quanto studentesse e studenti è chiaro, c'era stato già un sostegno negli anni verso questo tipo di rivendicazioni. Da parte nostra è chiaramente presente la volontà di dare sostegno a una condizione di lavoro diversa che tuteli maggiormente il personale esternalizzato e chi lavora all'interno degli spazi che viviamo quotidianamente. E al tempo stesso per noi c'era una forte esigenza di mettere in qualche modo in discussione una separazione che avvertiamo in maniera abbastanza forte, cioè tra una vita del lavoro intellettuale, dello studio e di un muoversi all'interno degli spazi delle scuole in cui studiamo, che è del tutto separato e che è in qualche modo un riflesso anche del tipo di possibilità lavorative di chi in realtà, come diceva prima Vanessa, ci permette non solo all'interno delle scuole ma a livello universitario e della pubblica amministrazione in genere, comunque permette che questi servizi e che queste istituzioni vadano in qualche modo avanti. Quindi il primo punto e il punto in cui penso che studentesse e studenti possano effettivamente dare un loro contributo reale oltre al sostegno è quello di chiedere un momento di dialogo come questa assemblea che riesca effettivamente a indirizzare in qualche modo non solo la politica occupazionale delle istituzioni, ma anche una considerazione, una messa in discussione dell'invisibilizzazione di queste lavoratrici e questi lavoratori.
Enrico, i contatti con le altre università, si diceva Pisa è partita, ma insomma anche altri atenei si stanno accorgendo di questo problema, li tenete voi come reti degli studenti o come?
Sì. In questo momento con questa assemblea per noi vuole essere un momento di confronto interno, di dialogo interno e di invito al dialogo appunto, ma al tempo stesso anche un momento di da una parte restituire il percorso da noi fatto e in qualche modo seguire, cercare di allargare cose che faremo appunto e cercheremo di fare nella maniera più ampia possibile nei prossimi mesi. Cioè il nostro obiettivo è appunto quello di creare un gruppo di studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori che in qualche modo permetta l'integrazione con realtà diverse, il confronto con realtà diverse e con tipi di interventi che in realtà in altre istituzioni sono già stati attuati e che quindi vorremmo in qualche modo condividere.
Vanessa Martini, fronte lavoratori e lavoratrici, come va il coordinamento con le altre università, l'allargamento di questa lotta?
Ovviamente uno dei problemi che c'è sugli appalti è proprio l'estrema frammentazione. Già ricompattare, diciamo, lavoratori che lavorano su appalti su diversi appalti sotto lo stesso tetto è già un'operazione molto complicata. Quindi già ci riteniamo abbastanza soddisfatti di essere riusciti a fare già qui sulla normale un po' un fronte unico e compatto insieme a studenti e lavoratori. Sugli altri ci sono ovviamente delle relazioni, dei canali eccetera, e stiamo cercando per esempio sul territorio di iniziare, insomma abbiamo iniziato un dialogo con l'Università di Firenze che ha avuto negli ultimi anni una politica pessima, devo dire, sulle esternalizzazioni, tanto che volevano applicare il contratto della vigilanza piuttosto che un contratto collettivo migliore come può essere quello del multiservizi, che con tutti i suoi limiti però ha garanzie che il contratto di vigilanza non ha. Ecco, questo per dire che purtroppo sul fronte dell'università le università sono piuttosto assenti da questo punto di vista e ci sentono molto, molto poco come stazioni appaltanti. È un quadro preoccupante che investe appunto molte amministrazioni pubbliche e il gruppo di lavoro appunto sulle esternalizzazioni vorrebbe richiamare le istituzioni non solo a un ruolo di supervisione delle tutele minime previste dalla legislazione vigente, che per poi il problema sta anche lì, che la legislazione vigente consente appunto questa modalità di gestione dell'esternalizzazione, ma vorremmo anche come lavoratori insieme agli studenti richiamare invece queste istituzioni ad un ruolo attivo e di piena assunzione delle responsabilità sociali che hanno in quanto istituzioni pubbliche, oltretutto a partire dalla normale istituzioni pubbliche di altissimo profilo, cioè istituzioni vocate anche alla produzione di un pensiero critico e che pertanto come ci stiamo dicendo in questo periodo, riteniamo debbano essere anche luoghi di sperimentazione non solo scientifica ma anche di buone pratiche in tema di inclusività, di rappresentanza e salvaguardia occupazionale. Proviamo a partire da qua a pensare a un modello alternativo e proviamo, non lo so, a esportarlo.
Molte grazie allora e a risentirci presto a Vanessa Martini, lavoratrice della Biblioteca dell'Università, Enrico Sorrentino, studente alla Scuola Normale Superiore Sant'Anna di Pisa. Arrivederci entrambi.
Grazie,
grazie.
Grazie
a voi. Grazie,
grazie a voi. Buona giornata.
È il problema di tutti i movimenti dei precari, è quello di riuscire anche solo a parlarsi e organizzarsi insieme in settori, ambiti di lavoro così diversi e atomizzati. È la cosa più complessa da San Precario in poi.
Sì, è vero. Beh, vedremo come andrà questa assemblea, sarà importante.
Che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. L'estate. Estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, estate che ha creato il nostro amore per farci poi morire di dolore. Odio l'estate. estate. Odio l'estate.
Chiusura di questa puntata di Prisma, come vi abbiamo preannunciato nel sommario alle 9, vorremmo parlare di una questione veramente poco conosciuta, mi pare, ci pare.
Sì. Io non ne sapevo nulla.
Ma ecco, parliamo dei tanti casi di molestie nello sport. Pensate che dal 2017 sono stati oltre 40 i processi a carico di tesserati di varie federazioni sportive per abusi sessuali. Allora, pochi giorni fa il governo ha lanciato un'iniziativa di sensibilizzazione. C'è un sito dedicato a questo che è battiamoilsilenzio.gov.it. Allora, ecco, giustamente battiamo il silenzio anche qui a Prisma insieme a Daniela Simonetti, che è componente della Commissione per la tutela minori della FIGC e presidente di Change the Game, che è un'associazione di volontariato attiva da qualche anno contro appunto gli abusi nel mondo dello sport. Buongiorno Presidente, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, grazie, eccomi qui.
Ecco, ci tenevamo appunto a parlarne perché si parla per fortuna continuamente degli abusi sulle donne, le molestie, ma nel mondo dello sport viene tutto un po' tenuto, no? Un po'
sotto il tappeto. La cenere viene tenuta sotto il tappeto.
Ci racconti lei l'entità del fenomeno e poi anche come sono questi meccanismi, queste dinamiche per cui poi alla fine il pubblico non ne sa praticamente niente.
In effetti è proprio così, è un fenomeno molto oscuro, riguarda il lato oscuro dello sport che anche c'è come in tutte le parti della società, però di questo problema si è parlato in effetti molto poco perché c'era un problema legato alla reputazione dello sport. Quello che posso dire è che lo sport è rimasto un po' indietro rispetto alla società civile, quindi è rimasta un po' come una bolla chiusa, quasi impermeabile a tutte le conquiste sociali, anche in termini di empowerment femminile. E la parte più fragile sono i bambini, quindi i bambini sono stati strumentalizzati in qualche modo, c'è stata una competitività esagerata che poi in qualche modo è l'anticamera dell'abuso. L'abuso sessuale, fisico ed emotivo è una realtà importante nel mondo sportivo. In Italia non abbiamo sufficienti dati, però abbiamo dei dati che riguardano l'Europa e l'America che sono molto molto importanti. Abbiamo una percentuale che oscilla tra il 60 e il 70% piccoli atleti, giovani atleti che hanno subito una qualche forma di violenza davvero importante, che può essere appunto fisica, emotiva o sessuale. Questo problema il governo ha iniziato un po' a guardarlo e questo è l'aspetto positivo di tutta questa vicenda, che di positivo ha avuto molto poco. La FIGC ha iniziato molto prima, la FIFA se ne sta occupando, devo dire, con grandissima determinazione, però l'Italia è rimasta molto indietro, quindi il tentativo del governo, io ne ho fatto parte, ho parlato 2 anni fa, andai proprio io 2 anni fa, incontrai il capo del dipartimento per raccontargli un po' queste vicende, ho trovato una porta aperta. Questa porta aperta ha portato poi a questo tavolo, che comunque io ho apprezzato molto perché tutte le associazioni hanno dato un loro contributo, c'è stata una collegialità e devo dire che il mondo associativo è distante da logiche di potere, da politica, per cui insomma si è potuto sviluppare un dibattito in qualche modo e gettare insomma, mettere un po' le fondamenta per il futuro, però c'è ancora tantissimo da fare. Se pensate che i tecnici non devono presentare, i tecnici, volontari, collaboratori, tutti gli operatori del mondo sportivo sono esentati dal presentare i certificati penali. E questo cosa significa? Che gente condannata resta all'interno del mondo sportivo. Questo è un vulnus, secondo me, gravissimo dell'Italia, veramente incredibile. E questo è una, va assolutamente corretta, questa anomalia che porta a tanti guasti, a casi di recidiva. Quindi finora questo problema è stato tenuto sotto traccia, sotto, come abbiamo detto, la cenere sotto il tappeto, però adesso il governo ci dà anche un'opportunità, quella di portarlo alla luce, quindi di farlo vedere in tutta la sua drammaticità. Volevo anche darvi una notizia, sì. Noi stiamo partendo con, insieme a un polo universitario, per fare il primo screening italiano sulla base di alcuni di un questionario anonimo all'interno di varie federazioni. Questo ci darà entro dicembre, la nostra scadenza, la possibilità di avere un po' le idee più chiare, quindi di poter avere dei dati e delle cifre,
avere
che
un quadro più,
più
approfondito. Ma ecco, fino ad ora ci sono stati degli sport dove avete registrato più denunce rispetto ad altri? Ci sono delle considerazioni che potete fare anche sulla su una diversità, ecco, delle varie discipline, oppure è un fenomeno generalizzato?
È un fenomeno abbastanza generalizzato. Naturalmente le discipline che hanno più adolescenti, soprattutto bambine, come il volley per esempio, sono più esposti. Il calcio è più esposto perché ha un numero di tesserati importante, quindi bisogna poi calcolare l'incidenza tra il rapporto che c'è tra i casi e il numero di tesserati. Però sono valutazioni molto complesse perché questi casi non vengono alla luce, quindi c'è un qualcosa di sommerso che è molto radicato, quindi noi ne abbiamo una percezione perché raccogliamo direttamente le denunce, però cosa accade? Che anche se lo dicono a noi, noi li aiutiamo, aiutiamo le famiglie eccetera, però ci sono tanti casi in cui questa denuncia non arriva, cioè arriva una verbalizzazione ma la denuncia non arriva perché chi denuncia viene, almeno fino a questo momento, è stato estromesso dal mondo sportivo, perché il mondo sportivo ha delle regole anche ataviche, vecchie, che vanno in qualche modo corrette. Quindi il bambino, la famiglia, la ragazza, l'adolescente e anche l'atleta, in ogni caso, che denuncia il proprio istruttore o un componente potente della comunità sportiva, viene in qualche modo perseguitato ed estromesso. Questo è stato un report della FIFA che è stato pubblicato alla fine del 2021, dove parla chiaramente di ritorsioni e di atteggiamenti non più sopportabili, che sono un retaggio quasi, insomma, di 40 anni fa. E in effetti per 40 anni non si è visto, non si è sentito, non si è fatto assolutamente nulla. Infatti l'inizio anche per la mia associazione è stato molto molto complesso, per cui, tornando al governo, comunque avere un luogo anche dove portare le proprie evidenze, i propri risultati, quello che è accaduto, io credo che questo serva a dare al governo stesso una maggiore consapevolezza di quello che accade nel backstage dello sport. La FIGC ha fatto un lavoro importante anche con la commissione di cui faccio parte, anche per cambiare le regole. Cioè l'ordinamento sportivo è fatto di regole dove non si parla mai né di minori né di donne. Con l'ingresso massiccio delle donne nel mondo sportivo, con l'avvento del professionismo, tutto questo è un po' perde qualunque valore, perché questi regolamenti devono adeguarsi, come è accaduto nella nostra società, con il codice rosso e con una diversa sensibilità verso un mondo che comunque fa parte della nostra vita quotidiana.
Questo sito battiamoilsilenzio.gov.it può essere utile anche per segnalazioni eventualmente da parte di chi ci sta ascoltando?
No, è un sito di diffusione di materiali dedicato alla sensibilizzazione e in qualche modo è un primo passo. Non è dedicato alle segnalazioni, anche perché il governo non ha autorità sulle federazioni sportive, che sono e restano autonome, quindi non potrebbe neanche intervenire. Noi lo facciamo, diciamo, come associazione, con un centralino multidisciplinare che in qualche modo sta funzionando tanto e ci ha dato anche l'opportunità di monitorare questo fenomeno. In America c'è un'organizzazione indipendente che è nata sulle ceneri del caso Nasser, di cui tra l'altro si è parlato proprio ieri, perché le vittime hanno chiesto un risarcimento monster all'FBI, che ha ritardato le indagini, permettendo quindi ad altri abusi di andare avanti e di continuare. Quindi questo centralino che abbiamo in qualche modo implementato e stiamo implementando è molto importante, perché poi noi segnaliamo anche alle federazioni, cercando anche un ascolto con loro laddove è possibile. È un esperimento che abbiamo portato avanti con la FIGC, creando anche un collegamento tra le famiglie e le federazioni a cui il minore appartiene, in modo da avere una gestione più corretta. Quindi più
vanno sensibilizzate anche le federazioni, immagino che forse fino ad ora sono state, come dire, distratte.
Assolutamente sì, io credo che tutti i tecnici e gli operatori in qualche modo del mondo sportivo debbano essere formati. Non c'è una formazione obbligatoria anche riguardo al rapporto con il bambino. Il rapporto con il bambino è complesso, quindi non si può andare avanti senza dare nessun tipo di formazione su cosa è l'abuso. L'abuso ha tante facce, la violenza sessuale ha tante facce, può essere con contatto fisico, senza contatto fisico, può avvenire anche attraverso una chat, e quindi insomma queste cose non si sanno. Che cos'è l'abuso emotivo nello sport? Riguarda per esempio la distruzione dell'autostima, riguarda il linguaggio, sono cose comunque che bisogna in qualche modo comunicare agli operatori del mondo sportivo, e questo finora è stato comunque un problema al quale non si è voluto assolutamente guardare. Adesso il governo ha acceso questa luce anche insieme a noi, insieme a tante altre persone, e su questo si può costruire. Questo,
certo,
sicuramente
è un punto di partenza, però è importante, ecco, diciamo, sicuramente.
Assolutamente sì.
Grazie.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie.
Daniela Simonetti, e a risentirci quindi.
Arrivederci, grazie a voi davvero. Arrivederci.
E grazie anche a voi per l'ascolto di questa puntata. Domani è venerdì, quindi Prisma in onda alle 9:30.
9:30.
Ci sarà Alessandro Braga. Siamo rimasti colpiti da quello che ci raccontavano ieri due presidi sulle condizioni psicologiche degli studenti, dei ragazzi alla fine di quest'anno scolastico. È stato un anno ancora molto duro, gli strascichi del Covid si sono fatti sentire, si faranno sentire ancora.
Della gestione, delle restrizioni, sì.
Della mancanza di socialità, soprattutto per questi ragazzi. Allora domani a microfono aperto con voi, non solo con voi genitori, con voi insegnanti, se non siete ancora impegnati a scuola per esami, cose varie, con voi studenti adesso che la scuola è finita, insomma, se genitori all'ascolto, allertate magari anche i vostri ragazzi, se li riuscite a tirare giù dal letto,
riacciuffare,
ecco, diciamo, se non se la sono già svignata. E perché vorremmo proprio parlare di questo. C'è stata un'interessante ricerca, no Roby, organizzata,
sì,
fatta dalla CGL, con una serie anche di reti studentesche.
Di reti studentesche su oltre 30.000 studenti universitari delle scuole superiori, e il quadro che ne esce conferma quello che ci dicevano i presidi e ieri, è molto molto allarmante.
Ecco, quindi avremo una delle autrici di questa ricerca che spiegherà bene, e poi però vorremmo proprio anche le vostre testimonianze, quindi voi genitori, voi insegnanti, al limite anche chi ha dei nipoti con cui insomma è in contatto per raccontare la loro situazione e naturalmente se riuscite anche coinvolgete i vostri ragazzi e fateli telefonare qui a Prisma. A domani.
Ciao.